Buonasera a tutti e benvenuti sugli schermi di Casa del Sole TV. Siamo di nuovo qui stasera a Mappamondo con Lorenzo Maria Pacini, docente universitario di Unidolomiti della Libera Accademia degli Studi di Bellinzona e direttore editoriale di Ideazione. Buonasera Lorenzo.
Buonasera a tutti gli amici di Casa del Sole.
Bene, Lorenzo, l'Italia ha subito un'invasione linguistica che ha contribuito a svuotare le parole del loro significato. Giulietto Chiesa, che è stato il nostro maestro, diceva che per capire come pensa un popolo bisogna impararne la lingua. Come pensa il popolo italiano, secondo te, visto che una lingua non ce l'ha più come dovrebbe, e non credi che ci sia bisogno di creare un nuovo padrone della sua lingua e del proprio pensiero?
Sottoscrivo in pieno quella che è stata l'affermazione del compianto Giulietto Chiesa, che è sempre con noi. Di fatto, il linguaggio è quel qualcosa che permette al nostro pensiero di articolarsi, è il modo di comunicare, di esprimersi per mezzo, no, di suoni articolati, organizzati in parole, ma ancor prima è la forma che noi diamo al nostro modo di pensare. Quindi è anzitutto un'esperienza interna, internale. E questa internalità, che poi si riflette ovviamente nell'esternalità, è importantissima ed è ciò che va più di tutti a caratterizzare a livello neurocognitivo e poi di apprendimento lo sviluppo della persona. In questo ormai la psicologia del linguaggio, soprattutto la psicologia dell'apprendimento, ci parlano in maniera molto chiara di come funziona, di quanto è importante il linguaggio. Tant'è che il linguaggio è diventato negli ultimi 50 anni, ma già con gli studi d'inizio del 200, anche uno strumento di propaganda e manipolazione. Questo ancora prima, già gli antichi, penso a Platone soprattutto, ma i sofisti dell'antica Grecia ce lo insegnavano, che a seconda di come si parla si può persuadere, convincere, motivare, indirizzare i singoli e le masse. È chiaro che se il linguaggio è quel qualcosa che fa articolare il nostro pensiero, e quindi a linguaggi diversi corrispondono anche modi di pensare diversi, questo lo possiamo vedere osservando il linguaggio nella sua totalità, dalla grafia, quindi dal modo in cui scriviamo, dall'alfabeto che utilizziamo, piuttosto che dall'accentuazione, dalla poietica, e quindi la musicalità o meno che abbiamo, ecco che si comprende in un certo senso quella che è una parte estetica di una cultura, di un popolo. E più approfonditamente, studiando quel linguaggio, ne si può capire il modo di pensare. Capire il modo di pensare di un popolo, a mio giudizio, oltre che essere una bellissima esperienza, una grande ricchezza, è anche un dato fondamentale per capire la storia di quel popolo e anche quello che in un certo senso è la prospettiva verso cui si va. È chiaro che l'Italia vive una colonizzazione linguistica che ben sappiamo non essere per niente recente, ma affonda anche questa le sue origini più o meno da quello che fu la Seconda Guerra Mondiale, con il grande colonialismo anche culturale statunitense, che ha portato strada facendo, proprio perché c'è stata questa grande intromissione di elementi culturali provenienti dall'estero, un linguaggio diverso. Pensiamo a quante parole inglesi sono diventate di uso quotidiano, a partire anche da oggetti che abbiamo sempre con noi, ma in maniera ancora più forte, grazie al cinema e alla musica, soprattutto alla musica, si è andati negli ultimi circa 20 anni, in particolare negli ultimi 15 anni, a premere fortemente per adottare quelli che sono delle parole che non provengono dalla nostra lingua. Qui bisogna stare molto attenti. Il significante, che è la parola così come scritta, così come articolata, è portatrice di un significato. Il significato è il suo contenuto, la sua sostanza. È chiaro che come cambiamo la forma, anche la sostanza in qualche cosa cambia. Per cui, soprattutto se ci muoviamo nella direzione di adottare una lingua che ci insegnano i linguisti come l'inglese, è più povera a livello di lemmi, di parole e anche di strutture grammaticali, e la sostituiamo, la utilizziamo appunto in sostituzione a quella che è ad esempio la lingua italiana, che è una delle lingue più ricche al mondo, più versatili. Pensiamo a quanto noi siamo liberi nel creare neologismi, nel anche utilizzare i sinonimi e cercare anche forme, no, diverse per articolare il discorso, pur arrivando sempre alla stessa direzione. Questo invece in inglese non è possibile, ecco che si fa verso una semplificazione che nasconde, secondo me, un profondo riduzionismo di quella che poi è la capacità di pensare. Noi in italiano abbiamo tantissime parole che appunto possono descrivere un singolo significato, quindi più significanti per un singolo significato. Non è così invece in inglese, dove un solo significante è denso di più significati. E questa quindi inversione, potremmo dire quasi speculare, dell'ordine delle cose, fa sì che il linguaggio si impoverisca nella sua articolazione. Non sto a entrare ovviamente nell'aspetto neuroscientifico del termine, ma ben sappiamo che una riduzione di sinapsi significa anche una riduzione della capacità di articolazione complessa del pensiero. Questo fondamentalmente significa un impoverimento della nostra capacità di pensare. E quando si introduce, specialmente in maniera voluta e deliberata, una certa sostituzione linguistica, la si fa chiaramente con un ordine delle cose. Noi ci lamentiamo magari dell'utilizzo dell'inglese, ma quante parole, anche nell'ambito politico o della pubblica amministrazione, delle istituzioni dello Stato, la scuola, provengono da altre lingue? Con la scusa della globalizzazione e quindi tentativo di cercare una lingua che valesse più o meno per tutti i popoli, si sta andando in maniera veramente non controllata a sostituire parole italiane, ovvero e proprie frasi, con parole invece che provengono in particolare dall'inglese ma non soltanto, e che quindi vanno anche a complicare quella che è poi la capacità di comprendere. Comprendere, ci dice la parola stessa, significa prendere con, e la comprensione per i latini era un interiorizzare, un fare proprio. È chiaro che laddove si riduce la capacità di articolare il pensiero, le capacità prensili, comprensili, si fanno più povere. E quindi l'effetto qual è? Che ci troviamo di fronte a una grave incapacità, soprattutto delle generazioni più giovani, di articolare il loro pensiero, di esprimersi. Sono all'ordine ormai, non dico del giorno, ma quasi, anche le notizie sulle difficoltà scolastiche, piuttosto che sui concorsi che vengono fatti anche a livello professionale o a livello accademico, dove si riscontra la difficoltà ad articolare il linguaggio. Un tempo era un vantaggio, no? Per i bambini che avevano, si diceva, una grande capacità di linguaggio, quella di essere un po' più bravi dei loro compagni, dei loro amici. Oggi invece è diventato quasi un crimine, per cui si tende a criminalizzare, appunto, a demonizzare quelli che invece, i soggetti che invece hanno una maggiore capacità lessicale di articolazione del pensiero. Questo deve farci pensare, credo, soprattutto su una programmazione di carattere anche politico sul lungo termine. Perché chiaramente un popolo che non si tramanda più quella ricchezza e quell'ampliamento ed estensione del pensiero che crea un grande respiro culturale, che è quello che permette anche, pensiamo all'arte, alle scienze, di esprimersi, di muoversi su meandri e terreni ancora inesplorati, viene a mancare. E quindi un impoverimento lessicale significa un impoverimento del pensiero e purtroppo si sa, bisogna dirlo, ripeterlo, un popolo meno intelligente è un popolo più facile da controllare. E pensiamo anche a quanti equivoci si creano nel momento in cui vengono utilizzati dei significanti che hanno più significati. La libertà di interpretazione rischia di diventare una delibera alla confusione. E questa confusione non può fare altro che destabilizzare l'ordine pubblico, soprattutto quello che è il fine stesso della politica, che, lo ripetiamo sempre, come insegnava Aristotele, è il prendersi cura del bene comune. Se noi arriviamo addirittura a sostituire che cos'è il concetto di bene, ad esempio, con magari una parola che non appartiene al nostro concetto di bene, probabilmente smontiamo definitivamente anche questo aspetto della lingua. Questo è molto interessante. Diversi autori negli ultimi anni hanno parlato addirittura di una geopolitica della lingua. Perché se è vero, in senso noologico, che il logos di ogni popolo si esprime proprio attraverso la parola, il logos ci ricorda il principio del Vangelo di Giovanni, e l'archena il logos, in principio era il logos, la parola, la vibrazione, ecco che è quanto veramente di più proprio vi è nell'essere umano, che essendo un essere relazionale, comunica per definizione. I teorici della scuola di Palo Alto negli anni 50 e 60 ci insegnavano nel primo assioma della comunicazione che è impossibile non comunicare. Certo, abbiamo la comunicazione non verbale, ma comunicare con il linguaggio è ciò che è di più proprio nell'uomo e peraltro lo specializza, perché attraverso il linguaggio noi compiamo l'atto proprio dell'intelletto, della razionalità, che è la riflessione, il tornare su se stessi. Noi siamo capaci di ricordare, di riprendere, di manipolare il nostro linguaggio, il nostro pensiero, e lo facciamo attraverso il linguaggio. Pensiamo quindi quanto impoverire il linguaggio diventi un vero e proprio attacco, in questo senso profondamente geopolitico, anche a quello che poi è l'ordine e l'equilibrio sociale dei popoli, che non diventano più capaci in un certo senso di incarnare, di esprimere al massimo il logos che gli dà la forma, e quindi viene a mancare quello che gli antichi chiamavano il nous, l'intelletto animico di un popolo, l'intelletto quello profondo della coscienza di un popolo, che viene quindi ridotto sempre più a una strumentalizzazione tecnica. E i computer lo sanno molto bene, perdonatemi questo gioco di parole, che il linguaggio è facilmente manipolabile. Pensiamo quanto gli ultimi, soprattutto 30-40 anni, abbiano fatto lavorare le tecniche di manipolazione linguistica, penso alla programmazione neurolinguistica, pensiamo ai messaggi subliminali, pensiamo alla comunicazione politica, che viene adeguatamente insegnata in un certo modo per ottenere certi fini, ma pensiamo al marketing, che è per eccellenza nella organizzazione e comunicazione un vero e proprio terreno di grande esplorazione, un laboratorio di grande inventiva. Io quindi credo che l'importanza di custodire la ricchezza della lingua, della grammatica, che come ci insegnavano gli antichi greci è ciò che dà la forma al nostro pensiero, sia assolutamente necessario. E, in un certo senso non è possibile che un popolo abbia anche la sua rivincita se non si riappropria della sua lingua e se non ne riscopre anche quella bellezza, quella ricchezza che peraltro lo rende differente dagli altri, di inestimabile valore e che fa sì anche che possa interagire con gli altri. Noi ci stupiamo, e concludo, di quanto certe comunità etniche, magari di minoranze etniche nel nostro paese, mantengano con una certa forza la propria lingua di appartenenza e comunichino attraverso di essa. In realtà qui vi è, secondo me, un dato antropologico profondamente basilare. L'esigenza di comunicare passa attraverso l'esigenza di farsi capire. Chi studia comunicazione sa che il feedback, no? Il riscontro è ciò che qualifica o squalifica la comunicazione. E non c'è niente di più facile che farsi capire da quelli di casa propria, da quelli della propria famiglia, da quelli che parlano la propria lingua. Lingua che è, dalla babelica memoria, il principio di ogni organizzazione sociale. Pertanto, io credo sia veramente in un certo senso necessario riacquisire questa, passatemi il termine, sovranità linguistica, riappropriarci della bellezza, dell'importanza e anche di quello che è un uso, volenti o nolenti, politico che il nostro linguaggio ha, perché attraverso di esso noi articoliamo il pensiero e quindi possiamo dare una forma alle nostre strutture politiche.
Assolutamente, sovranità linguistica e sovranità culturale. Non so se è vero, ma mi diceva un amico ieri sera, non ho avuto il tempo di controllare, che in Inghilterra hanno reintrodotto il latino nelle scuole, perché c'è una certa elite evidentemente che sa bene quanto è importante il linguaggio. Quindi grazie.
È buffo, mi permetto di aggiungere una cosa. Il latino e il greco, ma in particolare il latino, sono studiati maggiormente nei paesi del nord Europa, che con il latino non hanno praticamente mai avuto a che fare. Certo, l'onda Londinium fu fondata da Giulio Cesare, ma pensiamo ai popoli dei paesi baltici, ai popoli scandinavi, tanto che in Italia le metodologie pedagogiche, penso al metodo Herbert, ma non soltanto, vengono apprese dai paesi della penisola scandinava. Questo deve farci pensare. Laddove si è compreso che la ricchezza dell'articolazione del pensiero, che proviene in questo caso, come nel latino, da una lingua profondamente razionale, matematica, schematica, è un potenziamento della capacità intellettiva del singolo, ma che ovviamente per estensione diventa un arricchimento per tutta la cultura, per tutto lo Stato, per tutta la comunità. Ed è buffo che noi ci veniamo a far insegnare in casa nostra il latino, noi che siamo dal sangue latini, e da qualcuno che invece viene da fuori. Questo credo debba farci molto riflettere su quella che è l'esigenza di tornare a essere i maestri di quelle arti che ci scorrono veramente dentro.
Assolutamente d'accordo, assolutamente. Credo che ne riparleremo di questo. Geostrategy in the Space Age. Che in italiano sarebbe geostrategia nell'era dello spazio. È un articolo scritto più di un paio di decenni fa, mi pare nel 99, da Ernest Dolman, politico statunitense, che per la prima volta ha usato il termine astropolitica, definendo la geopolitica dello spazio. È evidente che andiamo, anzi, che è già in corso una guerra di cui non sappiamo niente. Che ruolo ha la Russia in tutto questo e qual è la tua opinione in merito?
Partiamo rapidamente da vedere che cos'è l'astropolitica, che cos'è la geostrategia nel campo di quel dominio, il quarto su cinque, che è appunto lo spazio. Quando Dolman scrisse appunto nel suo libro, introdusse questa parola, l'astropolitik, prese, pochi lo sanno, spunto da un testo di Thayer Mahan che si chiamava Teoria del potere marittimo, che era un geopolitologo che si occupò di talassocrazie, cioè degli imperi del mare. Dolman notò come una trasposizione in campo spaziale attribuisca rilevanza in chiave deterministica rispetto alla corsa allo spazio alla disponibilità di una posizione geografica idonea a consentire lanci a latitudini compatibili con le orbite che si intendono raggiungere, per fare che cosa? Per stabilire maggiori postazioni di controllo, operazioni di comando. Quindi lo spazio, già a quegli anni, che quindi si parla ancora di molto tempo prima, quella che era effettivamente la realizzazione, diciamo, di quello che oggi chiamiamo la rete satellitare, no? Che si trova, la magnetosfera, che si trova al di sopra delle nostre teste, e intravide questa grande possibilità strettamente geopolitica e militare, cioè quella di creare delle postazioni di controllo, e quindi lui li chiamava i choke points, delle vere e proprie, utilizzando il termine in linguaggio marittimo, che peraltro è il linguaggio che appartiene anche allo spazio dell'aria, no? Noi infatti chiamiamo ammiraglio, chiamiamo aereo, porti, eccetera, eccetera, tutto quello che riguarda l'aria. Come se fossero delle vere e proprie basi marittime, posizionate però nello spazio, dall'azzurro del mare all'azzurro del cielo, che costituissero dei punti strategici e nevralgici per controllare le rotte mondiali dal punto di vista delle economie dei trasporti, dall'altra parte per quello che doveva essere lo spionaggio di carattere militare. Ora, la Russia, come ben sappiamo, ha un primato importante sullo spazio, il satellite Sputnik. La storia ce lo ricorda, insomma, si è trattato veramente di uno, peraltro, dei momenti determinanti per la grande competizione tra gli Stati Uniti d'America e tutto il Trattato dell'Atlantico, da una parte, e l'Unione Sovietica dall'altra. Momento che, peraltro, diede anche una grande implementazione a quella che sarebbe poi stato tutto il periodo della corsa allo spazio, che è cominciato negli anni 60, ma che non è ancora mai finito di fatto. Succede che l'evoluzione militare pubblica e privata dal punto di vista dello spazio crea quella che viene adeguatamente chiamata una geopolitica dello spazio, per cui le nazioni che sono state capaci di brevettare e sviluppare tecnologie spaziali si trovano a competere per che cosa? Per ottenere queste reti di contatto e comunicazione. Rete di contatto di carattere informativo, ci viene detto, quindi si passa attraverso l'informazione, ma è chiaro che un satellite, nascendo appunto in ambito militare, è potenzialmente anche altro, ad esempio un'arma o uno strumento di controllo, come peraltro ci viene costantemente ripetuto, ad esempio dallo stesso governo degli Stati Uniti, ma non soltanto, perché attraverso i sistemi di posizionamento globale, di tracciamento degli spostamenti delle informazioni, e oggigiorno tutti li abbiamo in tasca con i nostri cosiddetti smartphone, i nostri telefoni cellulari, letteralmente si ha questa continua tracciatura di tutta l'orbita terrestre da migliaia di satelliti che costantemente mappano tutto il nostro territorio. Non c'è quindi da stupirsi se in un certo senso ci sentiamo osservati dall'alto. Ma al di là dell'ironia che possiamo fare su questo, è interessante vedere appunto quello che è il posizionamento della Russia. Quando la Russia, ai tempi, cominciò a competere per lo spazio, lo fece anche in risposta a quello che fu un attacco di carattere diplomatico da parte degli Stati Uniti. Nel 1958 nasce quella che conosciamo come la COPUOS, la Commissione delle Nazioni Unite per l'uso pacifico, anche un po' ridere, dello spazio extra-atmosferico. Una convenzione che fu ratificata da 74 paesi, se non erro, furono fatti diversi trattati, tra cui il famosissimo Trattato sulla Luna. Ora, in particolare poi dopo tratto sull'UNE, il trattato sullo spazio extra-atmosferico, l'Outer Space Treaty, è quello che in un certo senso ha dato vita addirittura a una sorta di diritto internazionale aerospaziale. Entrò in vigore nel 67 e è interessante perché uno dei cardini su cui si era scritto questo trattato era quello di collocare le armi nucleari o altro genere di armi di distruzione di massa nell'orbita terrestre. Addirittura nel trattato sulla Luna, che venne firmato in quegli stessi anni, si parlava di costruire basi militari sulla Luna o su altri corpi celesti o comunque nello spazio extra-atmosferico in generale. L'articolo 4 addirittura del trattato si occupava di quelle che erano anche le responsabilità legali a livello internazionale dei firmatari e le attività condotte da enti governativi ed enti non governativi, quindi già si parlava anche di una presenza di privati. Quando ovviamente gli Stati Uniti d'America produssero questo trattato, dall'altra parte non c'era la Federazione Russa di oggi, ma c'era l'URSS, l'Unione Sovietica, quindi c'era ovviamente un conflitto sui generis quasi automatico. Il Trattato della Luna, che poi fu fatto nell'84 da in realtà pochissimi stati, parlava addirittura di quello che era l'uso militare, il divieto dell'uso militare dei corpi celesti e di insediamento di basi atmosferiche. Perché? Perché dall'altra parte la Russia, nel giro di quei 15 anni di distanza fra un trattato e l'altro circa, aveva affermato di essere in possesso delle stesse tecnologie militari, quindi di essere capace di introdurre armi all'interno dello spazio extra-atmosferico. Che cosa successe? Che da lì a poco viene fatto poi un comitato internazionale per i sistemi globali di navigazione satellitare, da cui nacque anche il meglio noto GPS, Global Positioning System, e tutte le altre forme di posizionamento globale che appartengono ai vari stati, perché sono diversi, non esiste soltanto il GPS, come una sorta di zona franca per utilizzare comunque lo spazio, da una parte, dall'altra, camuffare quelle che sarebbero state chiare attività di carattere militare, in particolare di spionaggio. Ora, venendo anche più all'attualità, il confronto in orbita, chiamiamolo così, tra le potenze del mondo sempre più multipolare, in particolare gli Stati Uniti da una parte e la Federazione Russa con tutto il blocco che gli fa riferimento nelle alleanze, vede una serie di competitor molto importanti. Il primo paese con più satelliti al mondo in orbita sono gli Stati Uniti, ma il grande avversario è la Cina. Cina, che già da diversi anni aveva annunciato la sua personalissima corsa allo spazio, un po' in ritardo a livello comunicativo, ma assolutamente non meno potente per lo sviluppo tecnologico, tanto che le più grandi fiere del mondo aerospaziale si svolgono non a caso in Cina, e che si è messa in un certo senso anche in una sorta di competizione, però spalla a spalla e non in contrasto con la Russia. Ricordo una competizione che parte del famoso 4 ottobre del 57 con il lancio di Sputnik 1, quindi stiamo parlando veramente di una qualcosa che ha tanta storia alle spalle, anche se poco se ne parla. Avviene dall'altra parte che nel frattempo Elon Musk, che di sicuro tutti quanti ben conosciamo, con il suo progetto Starlink si è posto come di fatto il primo grande privato, che parola che metto tra virgolette, perché ovviamente poi possono essere casi e casi, in competizione peraltro con il grande avversario del mondo dell'economia porta a porta Jeff Bezos, a realizzare dei propri viaggi spaziali e soprattutto dei propri satelliti, il progetto Starlink. Senza entrare nello specifico del progetto Starlink, che cosa succede? Che buona parte di questi satelliti dovevano partire dalla Russia. Avviene che all'inizio del conflitto geopolitico in atto tra la Russia e gli Stati Uniti nel territorio ucraino e delle regioni negli oblast del Donbass, la Russia vieta a Elon Musk di lanciare i suoi satelliti Starlink. Qui si crea un problema, capite, di carattere internazionale, perché non è semplicemente un privato, è un privato americano, quindi c'è un'appartenenza che in qualche modo muove anche degli interessi, perché non dimentichiamoci che Elon Musk ha anche copiosamente finanziato la NASA, quindi il confronto nello spazio si fa ancora più intrigante. Dall'altra parte invece appunto la Cina prosegue la sua strada e ponendosi come competitore principale dell'America, trovandosi l'America ad avere una parte dei propri progetti, anche se pur privati, bloccata, va estendendosi, quello che ormai è evidente anche alla stampa mainstream, il conflitto geopolitico spaziale. Io credo che la Russia in questo probabilmente ci stupirà, come nella fine degli anni 50 stupì il mondo intero, lanciando così di punto in bianco il primo uomo nello spazio, e come ha peraltro continuato a stupire anche nel corso degli ultimi anni, sfoderando delle tecnologie militari, pensiamo alla bomba atomica più potente di tutti, il Satan 2, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dall'altra parte la Cina, che è un paese che per definizione non ama parlare di sé, non ama raccontare al mondo le proprie creazioni, la propria grandezza militare, in maniera piuttosto silente continua il suo sviluppo e la sua corsa allo spazio. È chiaro che tutto questo si collega anche ad altre dinamiche, non soltanto quella geopolitica e diplomatica, ma pensiamo a quella economica. I satelliti costano, devono essere mantenuti, i satelliti si realizzano con materiali che, come ben sappiamo, nella ben voluta crisi delle materie prime hanno un loro costo e una loro difficoltà. I satelliti più delle volte si gestiscono dal mare e quindi anche il controllo marittimo significa avere una certa possibilità di gestione dei propri sistemi in volo. Probabilmente la Russia darà una grande sorpresa, e se quella che è la corsa dello spazio vide già ai tempi, insomma, un certo primato della loro Unione Sovietica, non mi stupirei se in questa geopolitica dello spazio si creasse una nuova sorta di tensione tanto forte da vedere sbaragliati i piani di oltreoceano, e ovviamente ci lavoriamo migliorare la situazione anche geopolitica, perché il avere armi nello spazio, e questo già negli anni 50 e anni 60 tutti nel mondo l'avevano capito, è un qualcosa che colpisce tanto, e soprattutto colpisce dall'alto. La Cina cominciò il suo programma spaziale nel 1956, ai tempi di Mao, e proprio in collaborazione peraltro con l'Unione Sovietica. Quindi vi è una alleanza strategica che va, e anche il carattere ovviamente economico, che va avanti da tanto tempo. Quando nel 2003, con la missione Shenzhou 5, la Cina è diventata il terzo paese a inviare un uomo nello spazio, si è a tutti gli effetti posizionata sul podio del conflitto geopolitico spaziale. Quindi questo dominio, che è dominio di guerra, perché tale è, probabilmente riserverà grandi sorprese da qui a poco. Da parte degli Stati Uniti già sono state anche preannunciate non soltanto le sperimentazioni, ma anche l'utilizzo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda lo spazio. E quindi quella che in un certo senso è la loro dottrina di dominio spaziale potrebbe andare a confliggere con quello che sono invece interessi a mantenere un equilibrio geopolitico multipolare anche al di fuori della nostra atmosfera, da parte appunto della Russia, della Cina e delle altre nazioni che ovviamente adesso sono alleate.
E a proposito di alleanze, nei giorni scorsi, mentre a ovest del mondo si svolgeva il meeting di Davos, a est c'è stato il forum economico euroasiatico, sempre più largo, dimostrandoci che forse il XXI secolo non sarà più americano, come auspicato dai diversi residenti della Casa Bianca, a prescindere dal colore da cui provenissero. Come credi che andrà a finire, Lorenzo?
Il presidente Vladimir Putin, nel suo discorso al termine del forum economico eurasiatico, ha parlato in maniera molto, molto chiara. Al forum hanno partecipato Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e ovviamente la Federazione Russa, che sono le nazioni più importanti dal punto di vista strategico per l'Eurasia, ma non le uniche, perché tutte queste hanno un'interazione particolare con la Cina, con l'Iran e con altri paesi del Medio Oriente, senza dimenticare le alleanze internazionali dei BRICS, quindi con l'India e in particolare con il Brasile. Ora, nel suo discorso Vladimir Putin ha parlato di una integrazione economica eurasiatica nell'era dei cambiamenti globali, facendo vedere, in un lunghissimo peraltro discorso, quello che è il grosso peso dei media nella comunicazione della realtà geopolitica ed economica di quei paesi che in questo momento vengono criminalizzati. Quando, nell'introduzione al suo discorso, io lo invito ad ascoltare, ha sottolineato che lo sviluppo di integrazione eurasiatica non è fatto correlato alla congiuntura attuale, insomma, parla che qui è una parte di quella che è la narrazione occidentale che ci ha presentato l'Eurasia come una sorta di prodotto ex novo nato nei sogni della Federazione Russa da qualche mese. Ben sappiamo che è qualcosa che affonda la sua storia oltre che in secoli, ma anche la sua teorizzazione in più di un secolo di filosofia politica e geopolitica, ha fatto vedere che vi è una forte alleanza tra molti popoli, che ricorda un po' quello che fu il discorso dell'allora presidente del Kazakistan, Nazarbayev, quando lanciò l'idea di questo forum nel 1994. Ciò che ha messo in mostra è che vi è una ristrutturazione dei rapporti di forza internazionali, alla luce ovviamente di quelli che sono i radicali cambiamenti geopolitici in corso, ma ha fatto anche vedere che non è intenzione della Russia isolarsi dalle economie avanzate e dal loro vantaggio tecnologico. Quindi quella sorta di protezionismo che viene tanto raccontato dai mass media occidentali, che ci fa apparire la Russia come una sorta di paese che dovrebbe essere morto di fame già qualche mese fa, ma in realtà è un'economia profondamente in crescita, fa anche vedere quella che è una certa lungimiranza da un punto di vista geoeconomico e strategico. Perché ha detto Putin che coloro che nel mondo attuale, no, è irrealistico pensare a un isolamento. E questo è, secondo me, è un giudizio profondamente multipolare. L'autarchia non significa individualismo e isolamento, significa avere la capacità di essere in se stessi pronti a fare fronte a tutte le esigenze del proprio paese, fare quella che si può chiamare in maniera molto semplice l'interesse nazionale, che è una cosa che oggi quasi se la osiamo nominare, e che coloro che aspirano a questo isolamento, a questo tentativo di rinchiudere le nazioni giudicate come avversarie all'interno di se stesse, vanno incontro a un danno principalmente rivolto verso se stessi. Questo l'Unione Europea, come macro entità di carattere decisionale politico ed economico, lo sta vivendo. E lo viviamo anche in Italia, quando il discorso del presidente Vladimir Putin fa seguito a un discorso del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, dove si parla addirittura di un attacco diretto, con una discreta veemenza, a quelle che sono state le parole profondamente di grande spessore politico, al di là dei favoritismi del presidente Putin, c'è da tremare, perché probabilmente noi pagheremo il peso di quelle parole. Ha detto chiaramente anche un'altra frase che fa capire l'intenzione e la forza politica della Russia. La cito testualmente, perché è rimasta molto in mente a tanti: nessun gendarme mondiale potrà fermare questo processo naturale globale, riferendosi a un'ottica multipolare anche in ambito economico e delle relazioni internazionali. Questo ci deve far capire che questa trasformazione, che fa anche ripensare a quelli che sono i concetti di sovranità, che dovrebbe anche farci capire quali sono i veri valori, se ancora hanno un valore, di tutti quei sistemi di controllo economico. Abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi dello SWIFT, abbiamo sentito parlare del cambio monetario e delle borse, abbiamo sentito parlare dei sistemi Mastercard, Visa e via dicendo, rispetto a quello che è il progetto del cosiddetto grande partenariato eurasiatico, no? Un progetto che guarda sempre più oriente, verso la Cina, e che prevede anche la cooperazione commerciale tra le grandi aree e organizzazioni asiatiche, tra cui l'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai, tra cui l'Associazione delle Nazioni del Nord-Est Asiatico. E tutto questo capiamo che fa in un certo senso cambiare quell'architettura politica ed economica che continuamente viene in un certo senso falsificata, ma che sta in maniera sempre più forte mostrando la verità, la realpolitik in carattere economico di un mondo multipolare. E quindi laddove si vuole ancora tentare di rinchiudere in un certo senso all'interno della quella dimensione di autoreferenzialismo e di egemonia politica, culturale, economica, via dicendo, a stelle e strisce, si sta in realtà andando a mentire su quello che è una realtà già fattuale. Il mondo non è più unipolare, il mondo non si scontra più tra due potenze di carattere ideologico e conseguenzialmente politico ed economico, ma il mondo è sempre più fatto da identità proprie, sempre più autonome, che interagiscono, si confrontano, si relazionano, creano rapporti, creano alleanze, creano un nuovo ordine multipolare.
Sì, assolutamente, e credo che questo sia anche una speranza. Nei giorni scorsi, Lorenzo, sia la Russia che la Cina hanno denunciato da parte degli Stati Uniti l'uso di armi biologiche sotto forma di insetti. Ne hai, hai sentito qualche cosa in merito?
Sì, l'utilizzo di tecnologie non convenzionali, o meglio di armi biologiche, anche attraverso l'utilizzo di forme simili a quelle che abbiamo in natura, è un qualcosa di profondamente vecchio, non ha assolutamente niente di nuovo. Se pensiamo che già si sviluppavano a livello anche pubblico negli stessi atenei italiani, ma non soltanto, delle tecnologie di riproduzione, ad esempio degli insetti, piuttosto che delle ibridazioni tra gli animali, gli insetti e le nanotecnologie, ad esempio, a partire dagli anni 90 non c'è da stupirsi che oggigiorno ce le ritroviamo come facenti parte di quelle che sono le dotazioni, diciamo, d'avanguardia degli eserciti, dei vari contendenti in gioco. Parto da un dato strettamente collegato al nostro immaginario collettivo, per poi scendere in quello più militare e strategico. Andare a toccare qualcosa che appartiene alla natura in cui viviamo e che tocca anche tutti quei processi consolidati di comprensione del mondo, per trasformarlo in maniera tecnica, ibridata, in un qualcosa di controllato dall'uomo, che addirittura può fare del male all'uomo, è un profondo attacco all'essenza stessa dell'uomo e della natura intera. È un qualcosa di, potremmo dire, veramente transumanista, nel suo dettaglio più teoretico, ma anche profondamente problematico, mi permette di dire anche veramente poco ecologico e poco sostenibile, visto che sono termini che vanno tanto di moda, perché introducono un passo ulteriore della tecnica e del controllo umano sulla natura all'interno del mondo naturale. Una vera e propria mescolanza e confusione tra due, possiamo dire in senso classico filosofico, nature che non sono identiche, che non si appartengono. Perché una è la natura creata, ordinata del cosmo, l'altra è una natura tecnica, che per definizione potremmo anche dibattere se è veramente natura oppure no. Ora, assumendo questo termine per comodità nel nostro discorso, la natura della tecnica non è la stessa dell'uomo, non è la stessa di ciò che abbiamo intorno. E andare a pervertire, nel senso etimologico del termine, cambiare il verso a quello che è il nostro rapporto con la natura, ridisegna completamente il nostro immaginario collettivo. Io non mi stupirei se da qui a qualche anno nascessero anche delle fobie vere e proprie, soprattutto nei giovani, di aver paura di un qualsiasi insetto, o piuttosto che di mettere i piedi sull'erba, perché potenzialmente un'arma terroristica, un'arma di controllo, un'arma di sterminio di massa. Dall'altro lato, vediamo come, scendendo nel dato più geopolitico e strategico, come queste armi vadano, proprio perché sono profondamente camuffabili all'interno della natura delle cose, non soltanto a colpire l'uomo, ma a colpire la natura stessa. Pensiamo a come può essere facile, questo già lo sappiamo molto bene, perché già è applicato anche nella cosiddetta ricerca, introdurre dei genotipi o dei fenotipi differenti, piuttosto che dei macchinari nanotecnologici, per esempio, cito uno fra i tanti, nella natura, tanto da portarci a modificarla, a distruggere delle specie, a sterminare delle razze, o a cambiare i cicli naturali di un piccolo ecosistema. Questo fa sì che l'uomo acquisisca un dominio che, ad esempio, può essere facilmente utilizzato come una sorta di piaga d'Egitto. Così io mando degli insetti tecnologici che vanno a sterminare, ad esempio, intere coltivazioni, piuttosto che ad avvelenare le acque o a fare fuori altre materie prime o addirittura le persone, io sto letteralmente combattendo su un piano molto profondo della natura e molto profondo del nostro essere umano. Mi viene da ridere, no? Se pensiamo a quanto noi in realtà già utilizziamo il paragone della natura con la tecnologia, le famosi microfoni nascosti li chiamiamo cimici. E proprio come la grandezza di un piccolo insetto, noi potremmo realmente già trovarci all'interno di una dimensione nella quale buona parte di ciò che noi definiamo naturale, naturale non è, perché ha invece per sua stessa attenzione una natura tecnica. Pensiamo non soltanto alle modificazioni fatte a livello genetico sulla natura e sugli animali e sugli insetti, ma anche a quella che poi è l'effetto che questi prodotti, tali sono, sono l'esito di un processo realizzato tecnicamente, hanno sull'uomo. Non c'è da stupirsi quindi che vengano minacciati l'utilizzo di queste armi che già appartengono al, appunto alle nostre dotazioni anche sperimentali. Quando mi viene in mente si parlava di insostenibili brevetti in alcuni convegni accademici diversi anni fa, da una parte, ma quando dall'altro lato si parlava addirittura del futuro delle tecnologie autonome, ricordo che l'Università di Studi di Bologna ha parlato molto degli swarm of drones sul futuro delle tecnologie remote, delle bio-inspirations, delle swarm intelligence, gli algoritmi degli swarming, la trasformazione dei droni, piuttosto che l'applicazione delle nanotecnologie anche a livello microparticolare all'interno del mondo animale. Per cui letteralmente ciò che un tempo apparteneva magari alla fantascienza, alla letteratura più o meno distopica o fantasy, diviene sempre di più parte integrante, in una forma veramente predittiva, di quello che è il nostro mondo quotidiano. È inevitabile, questo lo bisogna dire, che quando dall'altra parte si ha per lunghi anni la minaccia dell'utilizzo di queste tecnologie o anche solo il vociferare della creazione di esse e ci si trova poi in un contesto di guerra, le nazioni che sono oggetto di attacco si sentano in dovere di dire che sono pronte a difendersi. Questo fa parte della retorica della guerra, che ci piaccia oppure no, per cui se una nazione viene minacciata parla per difendersi e racconta quelle che sono le sue armi, è una cosa del tutto normale. In guerra si gioca sempre a chi tira fuori l'arma più grande e che fa più paura. E sono anche queste tecniche di appunto comunicazione politica e di, in questo caso, comunicazione bellica. L'ottimizzazione di queste tecnologie è un qualcosa che purtroppo a noi non è dato saperlo, a meno che non si appartenga al mondo della sperimentazione, al mondo militare. Ciò che ci può possono far pensare però è, da un lato, quanto l'uomo sia arrivato ad avere un potere sulla tecnica e di come, sempre lo ricordiamo, si continua a utilizzare la tecnologia e tutti i prodotti umani per distruggere, invece che per creare, aiutare e fare del bene, quindi l'ipocrisia che si cela dietro anche tante campagne di buonismo e di presunta solidarietà. Da una parte, dall'altra anche di quanto sia delicato quel confine tra la produzione e la creazione, tra la realizzazione di un oggetto che è controllabile in qualcosa che invece può ritorcersi contro l'uomo. Anche qui credo che dovremmo molto imparare da quella che è la stessa letteratura che abbiamo realizzato per anni, ma anche la cinematografia e via dicendo, che ci dovrebbero far riflettere sempre sul concetto di limite. Che spesso ci divertiamo a dire che è fatto per essere superato, ma vi sono alcuni limiti dal cui superamento non si torna più indietro. E sono quei limiti che chi fa la guerra conosce molto bene, perché veramente potrebbe non esserci neanche più la memoria di un passato, di un indietro, a seguito dell'utilizzo di certe tecnologie. Non sappiamo quali sono, perché appunto sono oggetto di segreto militare, le tecnologie, anche ad esempio che la nostra stessa Italia, che ospita una delle ditte di armamenti più importanti al mondo, nella top 5, si trovi in questo momento coinvolta in questo sviluppo tecnologico. Noi siamo grandi sviluppatori di nanotecnologie applicate al settore agroalimentare e al settore faunistico. Quindi dovremmo stare anche attenti perché laddove ci piace fare da parte dei nostri politici, ovviamente non da parte nostra, la voce grande, potremmo anche trovarci a fare una guerra più microscopica di quello che pensiamo, e probabilmente mi sento di dire, non mi sembra che siamo proprio pronti per sopportare e vivere tutto questo, ma soprattutto, come dire, il bene di un paese e la volontà di un popolo sono ben altra cosa rispetto che a questa distruzione totale verso cui sempre più si sta andando incontro in maniera indiscriminata e vertiginosamente pericolosa.
Noi cercheremo di evitarlo con i pochi mezzi che abbiamo tramite la conoscenza, che è l'unica cosa a cui ci possiamo appellare. Lorenzo, ci vediamo la settimana prossima. Grazie tantissime per le tue risposte e per la tua partecipazione.
Grazie mille a tutti voi.
E E appuntamento a te e a tutti quelli che vorranno alle 8 stasera per il nostro telegiornale a cura di Margherita Furlan. Buona serata.